Avvocato, disse Paolo guardando d'improvviso l'orologio, si è fatto tardi e dobbiamo lasciarci. Se in futuro avremo bisogno di lei, la cercheremo. Grazie per il disturbo e saluto. Fregola, con evidente disappunto, rispose: da soli non andrete lontani. A nessuno finora è riuscito a far nascere una cooperativa senza il mio contributo. Io sono come una levatrice. Non illudetevi, perché non basta sapere le leggi e le circolari. Pazienza, sono certo che ci ripenserete. Si allontanarono e Luigi, uno dei soci, pensoso, osservò: forse abbiamo sbagliato a rinunciare all'intervento dell'avvocato. Quello che ha detto, purtroppo, pare che sia vero. Non c'è cooperativa che non sia stata costretta a fare a meno di questo spicciafaccende. Per dritta o per rovescio, egli arriva dove gli altri non riescono. Conosce amministratori e politici di tutte le tendenze e tutti fanno a gara per accontentarlo. Credo che non lo facciano solo perché questa specie di avvocato è un simpaticone. C'è dell'altro e dubito che da soli riusciremo a farcela. L'ambiguo discorso del Fregola non aveva inciso sulla ferma convinzione di Paolo di potere, in piena autonomia, risolvere i numerosi problemi concernenti il finanziamento della cooperativa, peraltro già costituita con rogito notarile. Il notaio non aveva però mancato di far capire a Paolo che le maggiori difficoltà sarebbero venute dopo, nel momento in cui si sarebbe parlato di finanziamenti e di piccioli. Aveva infatti detto nel congedarli: i lupi sono sempre in agguato, pronti a pretendere la loro parte. Vi auguro di cuore di realizzare i vostri propositi.
Tu dici te più, con lo sciopero mocca, mi daria smorfioso, e poi non parla.
Paolo aveva procurato e riempito tutti i moduli, versato tutte le tasse, inoltrato ogni necessaria domanda agli uffici competenti. Era certo di non avere commesso alcun errore. Attendeva di essere convocato per la definizione della pratica. Aveva intanto, insieme ai soci, scelto il terreno dove installare i depositi e gli uffici e selezionato le attrezzature da acquistare, ottenendo i preventivi di spesa dalle singole ditte. I soci avevano messo insieme il 30% delle somme non finanziabili, ricorrendo con generale sacrificio ai risparmi familiari. Paolo, come era puntualmente accaduto negli anni precedenti, non mancava di partecipare alle novene in preparazione del Natale e santificare le feste. Assorbiva fino in fondo gli infuocati discorsi dei predicatori dal pulpito della matrice. Tornava a casa pregno di misticismo, che non si esauriva nel cuore e nelle intenzioni, ma si trasferiva in concreto nell'azione quotidiana. Osteggiava con energia, quando ne aveva occasione, la riduzione della religiosità al folklore delle processioni e dei riti che scandivano l'anno liturgico nei paesi di Sicilia. A giudizio unanime, sembrava un uomo assai diverso dalla maggior parte dei suoi compaesani. Non sempre è così. Anche lui aveva le sue debolezze. In paese non si seppe mai delle sue periodiche gite pomeridiane in una vicina borgata dove una provocante ragazza era riuscita a far breccia nel suo puritanesimo. La vicenda passionale durò 6 mesi. Si chiuse, tacitamente come era nata, nel momento in cui i due scoprirono l'estinguersi del fuoco che aveva alimentato quell'avventura. Erano già trascorsi 45 giorni dalla trasmissione della domanda di finanziamento e Paolo attendeva ancora una risposta. A nulla erano valse le telefonate di sollecito. Ligio alla legalità, era ottimista e fiducioso. Gli altri soci, invece, abituati come erano a farsi raccomandare anche quando avevano bisogno di un certificato di nascita, non avevano dimenticato gli strani discorsi del notaio e dell'avvocato e temevano il peggio. Maria, intanto, si era data da fare per integrare il magro bilancio familiare. Grazie alla segnalazione del parroco, a scuola finita, aveva ottenuto l'incarico di assistente alla colonia montana. Stava quindi da mattina a sera a inseguire e redarguire frotte di bambini sciamanti lungo i sentieri della villa comunale. Il caldo rendeva assai faticoso quel lavoro che lei col suo esile corpicino sopportava pur di aiutare la famiglia. A sera, quando i bambini erano a letto, Maria crollava per la fatica e si assopiva sulla sdraio, a volte senza cenare. Le poche sostanze che riusciva ad accumulare si perdevano in sudorazione. Appariva dimagrita e nervosa, mentre i giorni passavano in attesa del meglio. Paolo lavorava il mattino come muratore nel cantiere di un lontano parente che lo retribuiva a cottimo. Iniziava la giornata segnandosi la fronte con la croce. Sopportava bene la fatica perché la arricchiva del sogno ad occhi aperti sulla cooperativa, sulla famiglia e sulla casa. Aveva notato che Maria era stanca ed avvilita. La convinse a servirsi del ristorantino vicino alla colonia. Il cuoco e il cameriere la accudivano amorevolmente, come si trattasse di una sorella. A fine estate, Maria aveva riguadagnato salute, grazie e gradevolezza, tanto da suscitare nei giovani maschi del luogo invidia per il suo innamorato. Per avere il cuore di Paolo, non poche fanciulle avrebbero fatto 10 viaggi scalzi dietro il fercolo della patrona ad implorare la sua intercessione. Gli sguardi, i gesti e le parole mostravano un malcelato interesse verso quel giovane di carattere, sostantivo utilizzato in paese per indicare i personaggi fatti come Paolo.